tromba back Stradivarius in si bemolle, campana monopezzo appesantita, canneggio medio largo, laccata oro, suono scuro, fluido, fantastico, fabbricata a Mount Vernon nell'anno di grazia 1960. Fodero e spazzolini, piccolo frigo, lavagna memo disertata, occhi ritagliati da giornali, erano già qui. Piatti di plastica sporchi, tracce di dentifricio nel lavabo, water con tavoletta alzata, saponetta anoressica, capelli sul piatto doccia, sgabello guardaroba, mutande al centro della stanza, Twin Towers spartiti prima del crollo, vetusto pellame funzione soprabito, programmi craccati, calzino spaiato, secoli di musica in MP3, PC assemblato, groviglio di cavi, sedia ergonomica di seconda mano, casco laser con cuffie e microfono, joypad, casse, schermo 17 pollici, erba in stagnola, posa cenere al collasso, risma di A4 in equilibrio instabile su stampante, odore stabile di benzina. E io. Opere significa Orfeo per Euridice. Opere è un romanzo compatto, piuttosto articolato, che mette insieme una sapienza antica a una sapienza moderna e che palpa diversi temi: l'ascolto, la visione, la scienza, la poesia, la globalizzazione, la natura umana, il dolore estremo, l'amore estremo e quindi in questo senso direi il privilegio dell'amore, fatto salvo il fatto che per fare un grande amore, come dico io, ce ne deve sempre mancare uno, insomma. E tutti questi temi sono inglobati inestricabilmente nella stessa trama, no? Quella di un uomo che ricerca una donna, la sua donna, potrei anche dire l'unica donna possibile per lui, e che dapprima si danna per incontrarla, e quando finalmente la trova, lei muore e lui ricomincia a cercarla, con l'obiettivo di riportarla in vita, in 100 secondi. Ma intanto perché un mito, Orfeo, Euridice? Per tre ragioni, almeno. La prima è che frequento assiduamente la dimensione della riscrittura. Che cosa significa riscrivere? Ma intanto pensare che la scrittura sia solo e solamente quello che è impresso su una pagina non va bene, è sbagliato. La scrittura è un luogo pieno di segreti, la scrittura è un luogo pieno di labirinti, dove l'evidenza non è tutto. Riscrivere un testo vuol dire intanto ripensarlo, scovarne tutti i luoghi più nascosti, esplorarne tutti gli anfratti. In tempi recenti, in alcuni casi, per riscrittura si è inteso una attualizzazione, no, del mito. Ma io non credo che sia questo, non sono d'accordo con questo tipo di visione. L'attualizzazione può essere un mezzo, ma mai e poi mai il fine di una riscrittura. Il fine di una riscrittura è quello di entrare in contatto con le parole parallele, con gli universi paralleli, con le cose nascoste di un testo, appunto, e poi di lì cominciare a riscrivere. La seconda ragione per cui ho deciso di confrontarmi con un mito è molto semplice, è che ho un debole per i miti e trovo che siano delle storie bellissime, ineguagliabili. E la terza, quasi un corollario della seconda, è che sono affascinato dal valore fondativo dei miti. Personalmente, più che la storia, no, e il divenire delle cose, a me interessa molto ciò che si rifiuta di divenire, ciò che in qualche modo è quasi un paradigma, una regola di comportamento, un gap strutturale, no, che condiziona il nostro agire. Tanto premesso, entriamo un attimo nel senso di questa riscrittura. Orfeo, come tutti sanno, è l'archetipo del musicista. E io biograficamente nasco come musicista. Però per tanti anni, troppi forse, ho fatto teatro e video. Quindi ho lavorato assiduamente con le immagini. Oggi siamo alla saturazione, come abbiamo visto dal video e come del resto insomma ci accorgiamo. Siamo nell'inciviltà, oserei dire, no? Dell'immagine. Le previsioni per il futuro non sono assolutamente rose in questo senso. Scrivendo questo libro ho inevitabilmente messo in campo due delle mie più grandi ossessioni estetiche ed esistenziali, l'orecchio e l'occhio, per l'appunto. Non c'è alcun dubbio che molti anni di teatro e di musica insomma siano stati determinanti, no? Per l'ispirazione e per la stesura. Vi confesso che sono incapace di scrivere per la pagina, così. Qualche anno fa stavo lavorando su un testo di teatro radiofonico e ho passato le prime due settimane del lavoro a progettare la scenografia no? per la radio. Una volta definito lo spazio, mi è stato facile scrivere. Per il libro è andata grosso modo nello stesso modo. Ho bisogno di vedere uno spazio, però questa ossessione per lo sguardo al tempo stesso si sposa con il suo contrario, cioè con il suono puro. E infatti, oltre ad un'attenzione abbastanza maniacale, no, per le parole, ma non solo rispetto al senso, mi interessa molto l'aspetto fonico, no, l'aspetto sonoro, l'aspetto della sonorità, l'aspetto ritmico della parola e della frase. L'Euridice di Operè è la creatura di un videogioco che si chiama Back to Life, ritorno alla vita, e che a sua volta nel videogioco progetta videogiochi per una multinazionale. Orfeo invece è il nickname obbligato per il giocatore che si accinge a giocare a Back to Life. Il nostro giocatore, l'Orfeo del romanzo, guarda caso nella vita fa il musicista, il trombettista, come avrete capito. Si occupa di jazz. È uno strano tipo, logorroico, intraprendente, molto ironico, disadattato. Una persona che potrebbe cavarsela sempre bene, però al fondo ha delle difficoltà. Non sta bene nel mondo che gli è toccato di abitare. E poi vive una fortissima contraddizione fra cinismo e una emozionalità ribollente. Ed è istintivo, molto istintivo, tanto che se quando gli cade il tappo del dentifricio nel lavandino, lui insegue il tappo invece che tappare il buco. È una questione di indole, anche per questo Opere è la storia di una partita molto particolare. L'ambientazione: siamo in una megalopoli del villaggio globale, in un tempo neanche troppo avveniristico, un tempo che ormai conosciamo tutti molto bene, che è quello della supremazia del respiro, pardon, del denaro sul respiro, sulla vita biologica. Nel tempo della merce, nel tempo dei prodotti. Ora, i temi della tecnologia e di questa economia vorace, cancerogena, delle multinazionali padrone del mondo e quant'altro, sono temi distintivi del genere cosiddetto fantascientifico, o meglio, di quei sottofiloni più noti agli specialisti e cultori di genere come New Wave e Cyberpunk. Ora, sebbene io abbia utilizzato questo tipo di ambientazione per ricostruire il videogioco, vorrei fugare subito un malinteso. Io non mi sento uno scrittore di genere. E più in generale non apprezzo le facili etichettature. Perché? Perché sono il sintomo di un riduzionismo culturale di cui proprio in questo momento non avremmo bisogno, di una sintesi facilona che non ci aiuta ad andare lontano nell'interpretazione, nel modo di sentire il mondo, nel modo di riuscire ad avvertirlo per quello che è, senza catalogarlo dentro scaffali o etichette. Sicuramente non è questa la sede più opportuna per fare un discorso sui generi letterari, questo è ovvio, però qualche breve considerazione mi preme farla. Se tu da autore scrivi di marziani e di astronavi, beh, lì insomma probabilmente sei in un genere. Però dire che scrittori come Philip Dick piuttosto che James G. Ballard, eccetera, siano scrittori di genere, a me francamente riesce difficile comprenderlo, mi ripugna l'idea. Mi chiedo sempre in questo caso dove andremo a collocare Kafka piuttosto che Borges, no? In quale scaffale del supermercato. Quello che invece mi piace ricordare è che quello che oggi viene etichettato semplicisticamente come science fiction, cioè come fantascienza, ha preconizzato e fotografato con esattezza un mucchio di cose. Il cambiamento e la trasformazione dell'immaginario collettivo. La mutazione della percezione che noi abbiamo della realtà, secondo categorie sempre ormai più vicine all'informatica, all'iconografia informatica. E non è un caso che ormai ci esprimiamo, no? Con frasi tipo reset finestra e cose di questo tipo, cioè siamo inscatolati, stiamo elaborando una cognizione molto simile al modello delle scatole cinesi, al modello informatico. Cartelle sotto cartelle, e questo, ecco anche la nostra necessità, questo bisogno drammatico, no? di titolare queste benedette cartelle. E soprattutto, questo genere cosiddetto fantascientifico credo che abbia anticipato. Hai una domanda? No, c'è il treno, fantastico. La cosa più importante, comunque, dicevo, che questo genere è stato in grado di anticipare subito una tendenza, anzi due, i destini incrociati dell'economia e della politica, ovvero quel concetto, quella tendenza planetaria bene espressa nel concetto di meno Stato, più mercato, no? Che ci ha afflitto negli ultimi anni, ma insomma, non credo che le cose poi sostanzialmente siano destinate a cambiare. Non ci vuole molto per capire che il concetto degli Stati-nazione, no? È un concetto praticamente corroso. Le nazioni, cosa sono le nazioni? Non esistono più le nazioni. Ci sono delle coperture, delle facciate, no? Delle coperture politiche più o meno flaccide rispetto a interessi economici, globali, trasversali. Questa è la verità. La verità è che la parola cittadino non significa più niente, è sinonimo a tutti gli effetti di consumatore. Questa è la drammatica situazione. E anche i libri che parlano di questo sono merci e prodotti. a cui è dato, quando va bene, di cambiare un po' il mercato, ma dall'interno. Ed è l'unico modo per poter cambiare, educare il mercato. Una volta il capitale abitava in fabbrica e di lì, no, esercitava le sue ragioni e il suo potere. Oggi abita dappertutto, soprattutto nell'entertainment, soprattutto nella televisione, soprattutto in tutte le fregnacce che ci rifilano come necessarie, allettanti, e che ci costringono a comprare in qualche modo. Per cui va a finire che poi siamo tutti clienti, che ci piaccia o no, siamo tutti al servizio, no, di un capitale che ha, spostato verso le periferie la sua capacità aggressiva e da dove detta le sue regole. Quindi l'ubiquità, direi, di questo meccanismo fagocitante. Tutto questo premesso, dico, come si fa a pensare che certi autori o certe tematiche siano fantascientifiche? Dico, è la realtà, cioè è quello che viviamo quotidianamente. E sicuramente ci sono delle capitali dove, dei paesi, penso alla Corea, per esempio, dove il livello di tecnologizzazione è mostruoso, è altissimo, è proprio è diventato parte assolutamente fondativa della vita di tutti, e dove probabilmente il piacere di una situazione come questa, il piacere di un giardino, il piacere di poter stare un attimo, sentirsi alla periferia di qualcosa, fosse anche un piccolo centro, non è più dato a nessuno. Per quanto riguarda invece la mia esperienza artistica, a proposito di ambiguità e di ubiquità, vi dico una cosa, sono un teatrante pentito. Ho fatto tanti anni teatro, vengo dalla musica, ho fatto musica, poi a un certo punto ho deciso di scrivere perché volevo litigare con meno persone possibili, nella fattispecie solo con l'editore. Ho il mio bel da fare sicuramente, ma insomma va bene lo stesso. Però ecco, tutta la mia vicenda artistica è stata segnata fortemente dalla contaminazione fra i generi, cioè mi ha sempre interessato quel che si poteva scovare nelle periferie, nelle interposizioni fra culture, fra generi, fra modelli, fra estetiche. Quindi in realtà non ho mai saputo bene chi sono, e non vorrei cominciare a saperlo proprio adesso da autore, diciamo. Per cui mi va bene questa incapacità che ho verificato anche nel corso delle ultime presentazioni con alcuni librai dove sono andato, alcune librerie dove sono andato a presentare, e il libraio mi chiedeva: ma dove pensa che sia meglio collocarlo? Non lo so, letteratura, ma lo potremmo anche mettere nel settore informatica se vuole, o fantascienza, perché no, novità magari, insomma, fate vobis. Però il discorso poi si pone prepotentemente: che cosa scrivi? Che genere sei, chi sei, come sei etichettabile, che vuoi dalla vita, che vuoi dal mercato, che fascia vuoi occupare, a chi ti rivolgi, qual è il target di persone che vuoi interessare. Non lo so, lettori, buoni lettori, gente ancora con la voglia di usare la testa e di guardare le cose, di dire pane al pane magari, ecco, semplicemente questo. L'Euridice del libro di Opéré vive e lavora in un mondo così terribile, alienato. E appunto abbiamo detto che progetta videogiochi molto innovativi che determinano una buona parte dei profitti della holding per cui lavora. E però non possiamo neanche dire che sia un'integrata nel sistema, sebbene ne faccia parte a pieno titolo. Sicuramente è una donna chiave nell'economia della sua azienda, della sua multinazionale. Però è un'artista, è una visionaria, è una che vive a due spanne da terra, è una che che vede sempre oltre, attraverso, che non è mai lì dove si pensa che sia. Si potrebbe dire che è un genio compreso, beata lei, almeno finché non incontra Orfeo. Sullo spigolo di un grattacielo un immane neon rosa shocking lampeggia il nostro fuggevole incontro. Opere. Emozione pura che gocciola dal trapassato remoto della nostra infanzia. Io e te, almeno nella luce urbana, almeno sul cemento infame, come la vita non sa offrirci. Apnea. Dei passi alle mie spalle. Uno starnuto, poi il silenzio. Mi giro. Euridice. E non mi sembra vero. Mi appari con un lungo soprabito di un blu luminoso, numinoso, avvolgente come il soffio vitale o piuttosto come una tela di Yves Klein. Ci mise un anno Klein per trovare quel blu e lo battezzò l'invisibile che diventa visibile. Sei energia pura eppure sei un pulcino. Non hai un ombrello e guardi per aria. Cosa non saprei? Il cielo rosso forse, o pezzi di te che evaporano. Tolgo la giacca, mi riparo come un profugo, mi avvicino, guardo anch'io sopra la tua testa. I nostri occhi si accoppiano, offro riparo anche a te. Tutto senza parole. Ci avviamo verso la ferrovia abbracciati sotto la giacca, come sei magra. I binari portano sempre fuori. Bello il rumore della pioggia adesso. Mi accorgo di abbracciarti come una radice, sino a un motel. Sei tu che spegni la luce della stanza, dopo avermi guardato negli occhi per la seconda volta. Fame dei tuoi organi. Smania incontenibile di mischiare la carne e mangiarsi. Non è una scopata, è un banchetto. Ti taglio a pezzi senza farti male, lo fai anche tu. Siamo cibo, Euridice. Mastichiamoci lentamente. La carne non è infinita. Conosciamoci nella biopsia dei nostri poveri corpi, bisturi di unghie, denti, lingue introdotte fin nelle viscere tossiche come tubi endoscopici. Trasformiamoci nella nostra digestione, merda e alimento l'uno dell'altro, l'uno per l'altro, e poi nutriamoci ancora di questa nuova carne, fino a divorare le nostre stesse bocche, fino alla fine della carne. Allora non saremo che onde, grumi di desiderio senza materia né possibilità, allora saremo il canto senza creazione, saremo l'amore incompiuto, Euridice, quello che non conosce fine perché non ha mai avuto inizio, amore mio. E questo era un passo dall'incontro. L'incontro tra Orfeo ed Euridice è il punto culminante della prima parte del romanzo. Per incontrarla, il giocatore Orfeo deve muoversi per il sistema, incontrare o scontrarsi con gente ordinaria piuttosto che pericolosa, con i treni in alcuni casi. Deve ascoltare suoni inimmaginabili, rotaie, rischiare la vita, entrare in contatto con gli oppositori clandestini del sistema, con gli eretical, industriarsi per farla franca, insomma, ha il suo da fare. E qui siamo alla prima parte. Una volta che si sono incontrati, succede qualcosa di importante. Grazie a Orfeo, Euridice scopre o forse riscopre la dimensione dell'ascolto. Lei che all'immagine ci ha consacrato tutta la sua breve ma intensissima vita, all'improvviso si accorge che l'occhio non racconta tutto. Si accorge che in taluni casi l'occhio invece nasconde al cuore. E lì lei, signora del videogioco, inventa un audiogioco, una sofisticata apparecchiatura che permette agli abitanti del sistema di giocare coi suoni del corpo e quindi in qualche modo di riappropriarsi dell'essenziale, di ritrovare quelle frequenze dei suoni organici, no? A cui ai noi siamo ormai disabituati. L'audiogioco ha un successo incredibile, no? Un successo senza precedenti. E per un po' i profitti della holding crescono a dismisura, poi però succede una cosa impensata. Si crea un preoccupante blocco dei consumi. L'economia del pianeta rischia il tracollo, la paralisi. E questo perché? Perché l'audiogioco allontana i consumatori, i clienti, gli abitanti, cittadini consumatori dal loop del ciclo consumistico. Quindi l'audiogioco li aiuta a ritrovare qualcosa di sé e a non spendere in sciocchezze, no? I loro denari. L'economia è in pericolo. Questo grazie a questo audiogioco che si chiama Undercover. Con me Undercover sfonda una porta aperta, anzi spalancata, ma per gli abitanti del sistema non c'è dubbio, è un'apparizione mistica, ma anche un risveglio, ma anche un ordigno erotico, ma anche un inenarrabile viaggio a ritroso sin nei misteri fetali. Non si entra nel corpo, start e sei già un puntino nell'immenso dungeon under skin. Intorno è tutto nero, sei cieco, devi vederci con le orecchie. Parti confuso, in affanno, rattrappito nello sforzo di individuare singole icone foniche tra interferenze e addizioni di frequenze. Poi, miracolosamente, scatta un interruttore, rompi il fiato, e il buio non è più buio. Si illumina qualcosa, e vedi il suono, e ti vedi nel suono, e ti senti nervo, sensore, attraverso il suono. Puoi giocarlo da solo scegliendo di esplorare te stesso, oppure giocarlo in coppia, come una caccia al tesoro, uno fa il cercatore e l'altro la miniera. Esempio, io cercatore. Indossiamo le tute e ci sdraiamo vicini. La tuta si indossa sul corpo nudo e gli occhi sono schermati di nero per garantire il massimo isolamento con l'esterno. All'avvio del gioco posso trovarmi in un qualunque posto della sua miniera. Mettiamo sul mento di lei. Ora, io non so dove mi trovo, devo scoprirlo dal suono che ricevo, mettendomi in ascolto, mentre lei avverte una leggera stimolazione elettrica sul mento. Ci si sposta senza toccare materialmente la miniera, il mouse ce l'hai nei guanti, bastano piccoli movimenti delle dita per scorrere sopra e dentro il suo corpo. La scossa segue la caccia sino al fuoco centrale, se lo becco, e viceversa. Grandioso. Peraltro, in virtù dell'oscurità e di quel dedalo fatato che è la riflessologia, la ricerca diventa per entrambi navigazione, arte, scienza, retorica, odissea nello spazio, miniaturismo, cartografia, ponte di Einstein-Rosen, e l'erotismo cavalca universi paralleli, stravolge i percorsi consolidati, scopre altri sentieri, sino alla consapevolezza che il fuoco centrale, il sesso, sta tra le gambe quasi per convenzione, e che il corpo, come ci insegna la fisiologia del piacere femminile, è una sofisticata rete neurale policentrica e non già una cittadina con un unico centro commerciale circondato da periferie. Il suono più frequente è il Doppler. All'inizio sembra tutto uguale, poi cominci a distinguere la grande circolazione dal microcircolo e le risonanze dei tessuti molli da quelli ossei più fonoassorbenti. L'apparato muscoloscheletrico è un gigantesco punto interrogativo se non hai la fortuna di trovarti in prossimità dell'area cardiaca o dei polmoni che possono orientare la ricerca. Il fascio neurale lo riconosci a volo, ma non sai mai dove ti trovi. È come viaggiare in autostrada chiusi in un furgone in compagnia di una dattilografa. Un ronzio stabile simile a quello dell'alta tensione e un ticchettio incessante, le sinapsi, ovvero la dattilografa. Le ghiandole endocrine producono ultrasuoni al limite dell'udibile per via della lenta regolarità dell'emissione ormonale. Il risultato è l'equivalente dello stretching di un suono, di un soffio sovracuto. A un sordo lo spiegherei così: immagina lo sforzo paonazzo di un bambino stitico. Le ghiandole esocrine, invece, le sudoripare su tutte, quando sollecitate sono molto divertenti e simili allo sciacquone del cesso, forse meno sfrontate. Stomaco e intestino sono un luna park in piena attività ma senza la musica da fiera, qualcosa genere tunnel dell'orrore che si snoda fra borborigmi satanici, risate sguaiate, magmatiche incandescenze e improvvisi sbuffi di vapore. Nel sistema circolatorio sei in un torrente in piena, un vero batticuore, fai rafting fino alla grande pompa e poi lì l'orientamento lo ritrovi. Il cardio sembra essere fatto apposta per la riflessione sui massimi sistemi. Infatti lì cominci a chiederti perché batte il tamburo e perché un giorno si stancherà di farlo. Dio salvi la vagina, oceano, marea di liquidi e sangue che sale con la luna e il desiderio, burrasca forza 9 senza vento, rave di correnti sottomarine dove pogare con alghe e coralli ai ritmi convulsi del mestruo e del piacere. Il cazzo moscio è angosciante come un bicipite, quello duro è un bignami della figa in noi. Direi che la figa sta al cazzo come l'essenza platonica alle sue pallide emanazioni. Il piacere della donna è il fuoco che arde nella caverna centrale. Il piacere dell'uomo, solo una povera ombra inconsistente. Ecco spiegata la versione di Platone alle femmine, tutta invidia. Un salto nell'apparato respiratorio, il mio preferito. A me sembra l'ombelico del mondo. Ci passerei la vita e la morte immerso in un respiro circolare, nel fiato tiepido e risanatore che spinge verso il sonno, mentre il cosmo perpetua la sua espansione smisurata e l'umanità brulicante lo emula. L'orecchio, dulcis in fundo, o per meglio dire in cauda venenum, ti riserva la sorpresa. Se ci capiti, esci dall'ascolto in diretta e parte una demo coi più variegati paesaggi sonori della civiltà, rumori d'ambiente, stralci di conversazione, traffico stradale, masticazioni, frettolosi calpestii, telecomunicazioni, insomma, tutta la merda del Blue System. Insomma, la vita. Geniale, devi entrare in un altro orecchio per accorgerti della quantità di scorie di vanità, ambizione, fretta, boria, intolleranza, stupidità prodotte dalla vita sociale. Scorie che andrebbero trattate ragionevolmente come rifiuti speciali altamente nocivi. Invece ce ne nutriamo senza sosta. Devi entrare in un altro orecchio per fare la differenza con la musica del corpo. Fra il dentro e il fuori non c'è storia. Morale, Undercover è un gioco eversivo. Ecco perché Blue lo toglierà dal mercato. La rivoluzione dell'orecchio avvelenerebbe l'occhio patinato e i suoi listini. Hai inventato uno strumento, tesoro, hai piegato la più avanzata tecnologia al servizio dell'incanto primordiale, hai restaurato la scintilla dell'ascolto nella corsa asfittica di questo tempo. Stai distruggendo il sistema dall'interno, amorevolmente, senza inni alla guerra, senza ribellioni sanguinose, solo richiamandoci a un sentire più piccino, più raccolto, da dove tuttavia si vede qualcosa, più di quel che oggi crediamo di vedere. Hai inventato un'arma micidiale, tesoro, ma il sistema non si lascerà minare, perché per loro non siamo che numeri, limoni da spremere sino all'ultima fibra di polpa e poi nel cesso, e ti insegnano a fare lo stesso, se non sei fuori dalla piramide del profitto. Eppure lo sappiamo tutti, o almeno facciamo finta di parlarne, che ci sarebbero altri modi di stare su questo cazzo di pianeta, altri modi di transitare prima di passare la mano, non dico felici, no, questo sta fuori dalle cose, ma un pochino meno infelici sì. E allora Euridice, il mondo dei suoni ti ha stregato, che non sia questo il back to life, il solo ritorno possibile alla vita, ma non hai capito che il sistema non si lascerà modificare. Un bel giorno scoppierà a causa di tutte le sue cazzate. E basta. Ma scoppierà da marcio, non da pentito. L'amore è in rivolta. Il suono culla l'universo cieco. Sei diventata scomoda, Euridice. Close. Click. Questo benedetto audiogioco ovviamente viene immediatamente ritirato dal mercato. È rimborsato con un pretesto. Ed Euridice per i padroni del mondo diventa una figura scomoda, pericolosa, diventa il demone che mette a repentaglio l'efficienza del sistema. Euridice si sente braccata e scappa. E la sua fine si consuma sotto gli occhi atterriti di un Orfeo impotente, che non può far nulla perché questo non accada. Il copione è già scritto. Orfeo non può esimersi dall'esserne spettatore. Insomma, questo Back to Life assomiglia molto e fastidiosamente a una tragedia greca. È un gioco perfido e violento. È come una tragedia greca. Già tutti sapevano, no, quel che stava per accadere. E ciò nonostante affollavano lo stesso le gradinate, no, per esporsi a questo dolore catartico. Purtroppo per entrambi, Euridice non ci resta secca, non muore sul colpo, ma entra in un coma irreversibile. e a Orfeo toccherà prendere un'ardua decisione, perché il gioco va davanti. Ecco, il romanzo che volevo veramente scrivere comincia forse adesso. Nella prima stesura di questo libro avevo puntato l'attenzione su un particolare, su un inquietante, trovo, interrogativo riguardo al mito di Orfeo ed Euridice. Come si sa, la leggenda dice che quando Euridice muore, Orfeo scende nel regno dei morti a chiedere la restituzione della sua donna, e Ade gliela restituisce a condizione che durante il viaggio di ritorno verso il regno dei vivi lui le stia davanti e non si giri mai a guardarla. Ma Orfeo, sebbene avvertito, sebbene innamorato pazzo di questa donna, a pochi passi dal traguardo si gira e la guarda e la perde per sempre. Perché? Una mia amica ha felicemente sintetizzato in questo modo, ha detto: perché siamo tutti dei cazzoni che non riusciamo mai a fare la cosa giusta al momento giusto. Mi sembra una risposta impeccabile, ma per il libro ci voleva qualcosa di più elaborato, quantomeno andava argomentata, perché poi nella sostanza c'è una sostanziale unità di intenti. Converrete sicuramente che siamo dinanzi a una domanda capitale, no? Che mette in campo tante cose, l'istinto, la natura, e tante cose. È una domanda alla quale non c'è, non può esserci una risposta univoca. Quello che vi posso dire è che evidentemente ho evitato accuratamente qualunque spiegazione banale, stupida, legata a un fatto contingente, un rumore che potesse farlo girare, piuttosto che, evidentemente, trattandosi di un mito, bisognava allungare lo sguardo in una direzione più profonda e cercare un perché in certi meccanismi della natura umana. Nel libro ho fornito la mia risposta, una risposta complessa, non difficile, diciamo multilivello, nel senso che se da un lato soddisfa ovviamente la dimensione del videogioco di cui si parla, e dall'altro invece ci sbatte di fronte ad uno specchio che pronuncia per noi quelle parole imbarazzanti e innominabili di una resa dei conti sulla natura umana. Sottraendo queste parole alla pietà e a tutte le attenuanti di cui siamo soliti e bravissimi ricoprirle. E come l'Orfeo del mito, anche il nostro giocatore, l'Orfeo del romanzo, scenderà nel regno dei morti a implorare la restituzione della sua donna. E il problema non sarà tanto di riuscire ad averla, cosa peraltro non semplicissima visti i meccanismi del videogioco, bensì di riuscire a scardinare un congegno diabolico per trovare una soluzione che gli consenta di vincere la partita. Perché Euridice torni in vita, perché si realizza appunto il back to life, Orfeo non dovrà solo lottare contro quell'attitudine distruttiva che abita in ciascuno di noi, ma dovrà rivestire insieme i panni del chirurgo e della cavia e accingersi a praticare su se stesso una impietosa vivisezione del sentire. La verità, qualunque verità, suscita dolore e soggezione. È un mare la verità, un mare aperto, senza scogli né sirene, per restare in ambito mitologico, un mare senza appigli, un luogo dove l'ebbrezza e il naufragio, dove la visione bruciante, definitiva, e lo sfinimento sono le due facce della stessa moneta. Io mi fermerei qui, credo di avervi dato uno spunto, anche perché oltre di più non posso dirvi, se non che è stato il maggiordomo e così via. Va bene, detto questo, io vi ringrazio, sono felice di stare con voi, il posto l'avevo già visitato, sono a conoscenza anche della situazione che questo spazio fisico sta attraversando. Direi lunga vita al folletto, ma soprattutto ai folletti, perché poi non si finisce mai, perché un certo tipo di impegno, un certo tipo di di attitudine possano giustamente, devono trovare luogo anche al di là di uno spazio fisico limitato, perché poi Folletti si resta per tutta la vita in qualunque posto del mondo, se vogliamo. Grazie. È bellissimo l'applauso partito dal VAR, è molto bello. Grazie davvero. Io volevo leggervi un'altra cosa, non so se vi annoia, se mi date 3 minuti, no, perché mi diverte me leggerla tanto, ed è un punto che non c'entra più niente a questo punto, è un momento difficile, però io mi diverto tanto, allora lasciatemela fare, lasciatemi divertire, come diceva il poeta. C'è un momento nella storia quando Euridice è in coma, prima che insomma Orfeo decida di acconsentire all'eutanasia, in cui lui ha delle visioni. Mi sono un po' esercitato in delle visioni dolorose, mi sono esercitato così in una sorta di esercizi di stile. Sono tre, il capitolo si chiama Tre alterazioni stupefacenti. La prima è da anfetamina, la seconda da morfina, la terza da mescalina. Vi leggerò da morfina. Mi ha flesciato vederti arrivare in una vertigine di sonde e serpentine flessibili. Dopo lo shock però mi ha preso bene, t'hanno adagiata come una principessina sul tuo bel lettone, finalmente rilassata, così tranquilla non t'avevo mai vista, sembri lavata di fresco e ti sei assopita leccando un tubo, non avrai pensato di farmi l'amore, sono i misteri dell'anestesia, da come sorridi stai volando sul mare, mi guardi dall'alto, guardi anche te stessa sdraiata, che ridicoli che siamo. Ehi, aspettami, Euridice, non sparire. Camminiamo insieme sulla sabbia calda, ti va? Vorrei tenerti una mano se solo riuscissi ad arrivare fino al letto. Ho paura di inciampare nella busta delle urine, in tutte quelle sacche trasparenti, screziate di rosa, di grumi vermigli, ma quanti buchi ti hanno fatto, amore mio, non te lo ricordi, vero? Io mi sento la testa pesante, ho il culo attaccato alla poltrona, però ti sono vicino. Te lo dico perché hai gli occhi chiusi e non puoi vedermi, sono a 2 metri da te, tesoro, anzi, a 2 metri dal tuo corpo, perché tu adesso sei uscita, io me ne accorgo quando non ci sei, te lo ricordi quante scosse sulle parole? Altrove, altrove, quante notti a sillabarla con le bocche vicine, fino a perderci nel senso, fino a perdere il senso come vuole la parola esigente. Respiravo il tuo fiato e mi eccitavo, nel buio ingoiavo le sillabe trasfigurate e il tuo alito, migravo nelle vene, le orecchie tappate dal capogiro dell'ottovolante. Ci si trovava un capolinea provvisorio, di nuovo insieme barcollanti sul bordo di un imbuto. Avevamo un istante per decidere dentro o fuori, un istante per cadere insieme, per continuare il viaggio sulla pelle della frontiera o nei suoi abissi ovattati di malattia. Come questa stanza tiepida e protetta dalle unghie dei fatti, dal mestiere di esserci, di essere un corpo chiuso. Io ti ammiro, tesoro. Adesso sei nell'incanto dell'infermità, adesso sei l'incanto che cercamo assieme. E non vorrei lasciarti, non vorrei più uscire da questa intimità. Ti desidero anche così come una mummia, ma il mio corpo è pesante, ti schiaccerei come un insetto. Scusa, mi si chiudono le palpebre. Sognerò di deflorare la placenta preziosa del tuo coma.